Riprendiamo il discorso sull'IVA analizzando a questo punto i tre requisiti fondamentali dell'imposta, e cioè il requisito oggettivo, quello soggettivo e infine il requisito territoriale. Partiamo dal requisito oggettivo. Il requisito oggettivo si riferisce alla cessione di beni, articolo 2, e alla prestazione di servizi prevista dall'articolo 3. Allora, diciamo che queste due norme individuano quelle che sono le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, che ovviamente per essere realmente poi non solo in astratto ma anche in concreto rilevanti, devono rispondere e soddisfare anche gli altri due requisiti, cioè la territorialità e il requisito oggettivo e soggettivo, cioè essere posti in essere da operatori economici. Quindi il requisito oggettivo subspecie di cessione di beni è delineato dall'articolo 2, dove ci vedono fondamentalmente due elementi cardine. E cioè, uno è il trasferimento della proprietà o di diritti reali di godimento su beni di ogni genere, quindi ci sono delle obbligazioni di dare, che comportano trasferimento della proprietà. L'altro requisito, diciamo, l'altro aspetto della definizione risiede nel fatto che devono essere cessioni a titolo oneroso, atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà. Sotto questo aspetto, quindi, in linea di massima, si tratta di operazioni rilevanti per il mercato, quindi di scambi commerciali, di scambi che avvengono sul mercato, mentre al contrario, in linea di principio, non rilevano le operazioni prive di contropartita, tranne delle ipotesi peculiari di cessioni gratuite che poi possiamo esaminare. E poi, come dicevo, occorre che vi sia trasferimento, quindi un trasferimento di proprietà o di altro diritto reale di godimento in cambio di una contropartita. Quindi il trasferimento, ad esempio, di diritti personali, non so, pensiamo a un contratto di locazione o di affitto, non rilevano, o meglio, non rilevano come cessione di beni, e semmai rileveranno come prestazioni di servizio. Ancora va notato che non è necessario che alla base del trasferimento vi sia un atto di volontà di manifestazione di autonomia privata, in quanto è possibile che il trasferimento avvenga anche per atto dell'autorità, quindi anche un trasferimento coattivo potrebbe rilevare in questo ambito. Vi sono poi, nell'ambito dell'articolo 2, delle operazioni assimilate alle cessioni di beni, e le troviamo al secondo comma, e al terzo comma invece delle operazioni che non sono considerate cessioni di beni. Qual è il senso di queste due previsioni? Diciamo che le operazioni assimilate sono operazioni che a rigore non rientrano in quello che sarebbe la definizione generale data dal primo comma, ad esempio perché manca il trasferimento della proprietà, ma che in virtù di talune considerazioni che il legislatore effettua sono assimilate alle operazioni di cessione. Al contrario, le operazioni che non costituiscono cessioni di beni, espressamente elencate dal terzo comma, hanno l'effetto di esclusioni, cioè si tratta di operazioni per le quali sussistono i requisiti della definizione generale del primo comma, ma che in virtù di una qualche considerazione fatta dal legislatore vengono escluse. Ad esempio, tra le operazioni assimilate di cui al comma 2 costituiscono inoltre cessioni di beni, vediamo ad esempio le vendite con riserva di proprietà al numero 1 e le locazioni con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti. Qui siamo di fronte a operazioni che, per cui a rigore manca il trasferimento, perché nella vendita con riserva di proprietà, ad esempio la vendita con pagamento rateale e con passaggio della proprietà postergato al pagamento dell'ultima rata, la proprietà passa soltanto alla fine. Lo stesso dicasi per le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. Anche in questo caso il trasferimento avverrebbe soltanto in un secondo momento. Qui di fatto c'è una sorta di potere di disporre del bene in entrambi i casi, senza che però vi sia il formale passaggio della proprietà. Quindi sono tipi di contratti che potrebbero prestarsi ad una postergazione indefinita, a un momento diciamo futuro e forse anche indefinito, del momento in cui la proprietà passa. E quindi per evitare che attraverso pattuizioni di questo tipo venga evitata l'applicazione dell'imposta, il legislatore le parifica alle cessioni di beni. Poi abbiamo al numero 3 i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione. Il contratto di commissione è un particolare contratto di mandato in cui l'oggetto del mandato è la vendita o l'acquisto, cioè è l'incarico in sostanza a vendere o ad acquistare un bene. In questo caso la vendita o l'acquisto si avrebbe soltanto nel caso di vendita, nel momento della vendita al terzo o di acquisto dal terzo, ma la norma, per evitare che il momento rilevante ai fini IVA in capo al committente divenga a dipendere da un atto posto in essere da un altro soggetto, cioè dal commissionario, effettua una sorta di finzione giuridica per cui considera che vi sia come un passaggio, una specie di passaggio interno, come cioè se ci fosse il bene che prima passa, poniamo il caso della commissione alla vendita, quindi del mandato a vendere, e quindi considera che come se vi fosse una vendita dal mandante al mandatario, cioè dal committente al commissionario, passaggio interno, e poi un'ulteriore vendita da parte del commissionario al terzo. E quindi in questo caso non rileva autonomamente la commissione connessa alla prestazione di servizi, cioè la provvigione connessa alla prestazione di servizi resa dal commissionario, il mandatario, e questa commissione e questa provvigione rileva invece come differenza tra due operazioni di acquisto o di vendita. Infatti poi noi troviamo che, a conferma di questo discorso, e anticipo un attimo un punto, che nel caso di prestazione di servizi vi è una esclusione, per cui non sono considerate prestazioni di servizi a norma dell'articolo 3,4, tra l'altro le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi interni, perché altrimenti ci sarebbe una duplicazione, cioè la provvigione verrebbe a rilevare due volte, una volta come nell'ambito della differenza tra il doppio passaggio fittizio, chiamiamolo così, figurativo, di quell'articolo 2, e una seconda volta come autonoma prestazione di servizi. Poi al numero 4 troviamo ad esempio le cessioni gratuite di beni, ad esclusione di quelli la cui produzione o commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, se di costo non superiore a euro 50, e di quelli per i quali non sia stata operata la detrazione. Qui quello che mancherebbe rispetto alla definizione generale è il requisito dell'onerosità. Quindi determinate cessioni gratuite di beni, in particolare se relative all'oggetto dell'attività, vengono parificate alle cessioni di beni vere e proprie, quindi le cessioni gratuite vengono parificate a quelle onerose, per evitare qui sostanzialmente che un bene possa giungere al consumo finale senza previo assoggettamento ad imposta. E poi alla stessa stregua, alla stessa ratio risponde il numero successivo, il numero 5, che contempla la destinazione dei beni a uso o consumo personale o familiare degli imprenditori o di coloro che esercitano un'arte, una professione o altra finalità estranea all'impresa o all'esercizio della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata in sede di acquisto la detrazione. Ancora una volta, questa è una norma, una clausola di chiusura che ricorda un po' quelle previste in ambito reddituale, ad esempio, se ricordate, la tassazione dei ricavi e delle plusvalenze ha una norma molto simile. Sono clausole di chiusura, in questo caso, ancora una volta, per evitare che il bene giunga detassato al consumo finale. Alla stessa razza risponde anche il successivo numero 6, che si riferisce alle assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo. Il terzo comma contiene, come dicevo, le esclusioni. Non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, e il che vale, ecco qui ad esempio, è chiaro che potrebbe esservi una piena rispondenza del requisito di quel comma 1, quindi potrebbero essere a tutti gli effetti cessioni a titolo oneroso. Quello che si vuole escludere, direi essenzialmente, sono due fenomeni. Uno è il fatto che il pagamento del prezzo a fronte della cessione di un bene venga a propria volta visto come una cessione di un bene. Cioè, se io compro un qualsivoglia bene, compro un libro, compro un computer o compro un'automobile, e pago il prezzo, e sono un imprenditore che sto pagando il prezzo, io a mia volta, in cambio dell'automobile, del libro o del computer, sto trasferendo a mia volta un bene, cioè il denaro. Quindi questo evita che il pagamento sia un'operazione rilevante e finiva. La seconda cosa che viene esclusa è che i prestiti di denaro, ricordo che ad esempio il mutuo è un contratto reale che porta al trasferimento della proprietà del bene, con la consegna del bene stesso, mutuo di denaro in questo caso, ma potrebbero essere altri beni fungibili che qui non vengono in considerazione, che quindi i prestiti rilevino, già che portano al trasferimento di proprietà del denaro o di crediti in denaro, che portino anche essi ad una rilevanza IVA e finiva come cessione di beni. Invece, in realtà, le cessioni di denaro a titolo di prestito costituiscono dei servizi, delle prestazioni di servizi. Infatti, all'articolo 3 sui servizi, se effettuate verso corrispettivo, comma 2, costituiscono prestazioni di servizi, tra le altre cose, i prestiti di denaro. Nel prestito di denaro, il servizio, in realtà, la remunerazione del servizio è data dal corrispettivo per il prestito, quindi dall'interesse. Ancora non vengono considerate cessioni di beni le cessioni e i conferimenti in società che hanno per oggetto aziende o rami di azienda. Qui, ancora una volta, siamo di fronte a operazioni di trasferimento di proprietà, e questi trasferimenti hanno anche natura onerosa, perché se cessione ci sarà una contropartita in denaro, se c'è un conferimento la contropartita, per quanto sui generis, è data dalle azioni o dalle quote che il conferente riceve. Ma in questo caso ci sono due considerazioni che vengono fatte. La prima è che, e che portano all'esclusione, la prima è che le aziende o i rami di esse tendono a essere beni che non arrivano al consumo finale, ma a passare sempre tra soggetti imprenditori. Cioè è impensabile direi in linea di principio che io, che io possa cedere un'azienda a un consumatore finale. Se cede un'azienda vuol dire che qualcuno vorrà esercitarla e quindi assumerà o ha già o assume la veste di imprenditore. In secondo luogo si vuole evitare anche che l'acquirente si trovi a dover pagare, corrispondere un ingente importo di IVA, visto che l'azienda presumibilmente può avere un valore elevato, e con la difficoltà di poi doverlo recuperare nel corso del tempo, perché ci sarebbe un soggetto che compra un'azienda a cui viene addebitata in rivalsa un ingente importo di imposta, e questa imposta, pur essendo detraibile, sarebbe scomputabile soltanto dalle operazioni attive poste in essere successivamente. Quindi c'è il rischio in sostanza di una immobilizzazione ingente di un importo detraibile ma recuperabile solo in un tempo lungo. E poi ci sono ancora altre esclusioni, ad esempio quelle che hanno per oggetto terreni non edificabili o le cessioni di campioni gratuiti di modico valore, o ancora i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società, dove qui la ragione dell'esclusione è che non vi è un vero e proprio trasferimento di beni in queste operazioni, che più che altro comportano un riassetto dei compendi aziendali, una modifica degli statuti societari, e oltretutto si fa anche fatica a vedere l'onerosità in operazioni di questo tipo. Cioè, quindi qui forse l'esclusione non è ha meramente valore didascalico, cioè potremmo arrivarci lo stesso anche se non ci fosse un'esclusione espressa. Si tratta di operazioni per le quali difficilmente si può affermare che sussistano i requisiti generali del primo comma. Passiamo adesso a esaminare le prestazioni di servizi. Le prestazioni di servizi vengono definite all'articolo 3. Anche qui la norma ha una struttura abbastanza analoga a quella dell'articolo 2, ovvero vi è una definizione generale, poi vi è una assimilazione e poi vi sono delle esclusioni. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e permettere, quale ne sia la fonte. Mi pare si possa dire qui che i contratti nominati, elencati dalla norma, di fatto hanno un valore puramente esemplificativo, perché dopo aver nominato una serie di contratti che si caratterizzano per essenzialmente un contenuto in termini di obbligazione di dare, di fare, anziché obbligazione di dare come sono invece le cessioni, hanno il trasporto, l'appalto, il mandato certamente non comportano trasferimenti di beni, ma l'esecuzione di prestazioni, di obbligazioni di fare, ma ciò nonostante, cioè il fatto che siano contratti nominati, o poi una clausola generale, o qualsiasi contratto o anche qualsiasi fonte da cui derivino obblighi di fare, non fare e permettere. Quindi qualsivoglia contratto o d'obbligazione che sorge anche da altre fonti non contrattuali, che si traduca in obbligazione di fare, di non fare o di permettere, se effettuate verso corrispettivo, danno luogo a una prestazione di servizi. Vi sono anche qui delle assimilazioni, ad esempio, in base al comma 2, se effettuate verso corrispettivo, costituiscono prestazioni di servizi le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili. Questo vale ad esempio a chiarire che qui vi è un rapporto che ha a che fare con un bene. Questo bene però non viene trasferito in proprietà, ma vi è appunto una dazione in godimento per un titolo che costituisce un diritto personale di godimento, la locazione, l'affitto, il noleggio. Qui ci potrebbe essere il dubbio che questo dia luogo ad una prestazione di servizi, ma qua in effetti c'è la messa a disposizione di un bene in cambio di un corrispettivo, e questo viene considerato anch'esso una prestazione di servizi. Poi il comma 2 riguarda le cessioni, concessioni, licenze simili relative ai diritti d'autore o invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, eccetera. Anche qui viene chiarito che operazioni su beni immateriali che hanno per oggetto cessioni, concessioni o altro vengono trattate non nell'ambito delle cessioni di beni, ma in quello delle prestazioni di servizi. Poi abbiamo i prestiti di denaro, di cui abbiamo già parlato. Poi abbiamo il caso del numero 4, le somministrazioni di alimenti e bevande. E questo è, diciamo, è interessante perché nella somministrazione di alimenti e bevande, ad esempio da parte di un bar o di un ristorante, vi è sia un aspetto materiale di trasferimento della proprietà della materia, sia un elemento, una componente di servizi. Ad esempio, quando entro in un bar e ordino una fetta di torta o un cappuccino, mi stanno da un lato cedendo un bene, ma dall'altro c'è una componente di servizi inerente alla particolare prestazione. Nel dubbio su come qualificarlo, la legge IVA li qualifica come prestazioni di servizi. Poi anche qui al comma 3 abbiamo dei casi di prestazioni gratuite, e in particolare quelle effettuate per uso o personale dell'imprenditore o a titolo gratuito per altre finalità estranee all'impresa, in cui se gli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione è detraibile, costituiscono anch'esse prestazioni di servizi. Anche qui c'è un tema di chiusura, una clausola di chiusura per evitare che giungano al consumo finale, in questo caso dei beni o dei servizi, quelli relativi agli acquisti, detassati. Il comma 4 poi contiene delle esclusioni invece, tra cui segnalo quella già detta delle prestazioni dei commissionari o ancora le cessioni, licenze simili relative a diritto d'autore effettuate dagli autori o eredi legatari, i prestiti obbligazionari, le prestazioni di mandato relative a diritti d'autore e sostanzialmente questo. Nell'ambito di questo ragionamento vi è da dire che ci potremmo chiedere alcune cose, cioè, premesso che sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi rientrano nell'ambito applicativo dell'IVA, qual è la ragione per distinguere? Cioè, perché andarci a preoccupare del fatto che un'operazione si configuri come cessione o come prestazione? Dal momento che in entrambi i casi siamo di fronte ad una operazione che integra il requisito oggettivo, potrebbe sembrare poco rilevante o del tutto inutile operare distinzioni di questo tipo, cioè starci a scervellare se una certa operazione sta dentro l'articolo 2 o dentro l'articolo 3. In realtà le cose non stanno in questi termini. Ci sono, pur nell'ambito di operazioni che tutte stanno nell'ambito dell'IVA, ragioni, o possono esserci ragioni per distinguere. Ad esempio, Una di queste attiene al tema della territorialità. Le regole sulla territorialità sono diverse per i beni, per le prestazioni, per le cessioni di beni, di quanto non siano per le prestazioni di servizi. Quindi per stabilire se un'operazione si considera effettuata nel territorio dello Stato, devo preliminarmente capire di che operazione si tratta, perché le regole applicative nei due casi sono diverse. Oppure ancora, nell'ambito di quello che è il cosiddetto momento di effettuazione dell'operazione, cioè il momento in cui l'operazione IVA si considera avvenuta ad esistenza, valgono regole diverse per le cessioni di beni o per le prestazioni di servizi. Vedremo che quali sono queste regole diverse, ma anche sotto questo aspetto fa differenza. Oppure ancora, ai fini dell'applicazione dell'aliquota, mentre l'aliquota dei servizi è sempre quella del 22%, e cioè l'aliquota ordinaria, l'aliquota della cessione dei beni può cambiare a seconda del tipo di beni in considerazione, perché oltre all'aliquota ordinaria possiamo avere anche una o più aliquote agevolate. E dunque da questo si vede che vi è ragione di distinguere. Bene, passiamo adesso all'esame del requisito soggettivo. Dicevamo del requisito soggettivo. Il requisito soggettivo viene definito dalla direttiva comunitaria, dalle direttive comunitarie, come qualsivoglia soggetto che opera in modo indipendente ed esercita un'attività economica. Esercita un'attività economica o effettua uno sfruttamento di beni materiali o immateriali per ricavarne introiti con carattere di stabilità. Quindi una definizione molto ampia. Rispetto a questa definizione, la norma interna, cioè DPR 633 del 72, contiene una dicotomia, una duplice declinazione di questo criterio dell'attività economica svolta in modo indipendente, perché distingue in sostanza tra l'esercizio di imprese e l'esercizio di arti e professioni, cioè attività di lavoro autonomo, rispettivamente all'articolo 4 e all'articolo 5. L'articolo 4 contiene la definizione di esercizio di imprese. Si tratta di una definizione che per molti aspetti ricorda quella esaminata con riguardo alle imposte sui redditi e all'articolo 55. L'articolo 4 infatti dice che per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 Codice Civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, questa volta organizzate in forma di impresa, dirette a prestare servizi che non rientrano nell'articolo 2195 Codice Civile. Come si può vedere, vi è il requisito anche qui dell'abitualità, quindi la professione abituale, l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva. E questa è la stessa formula usata dall'articolo 55 del TUIR, che vale a escludere dall'ambito IVA, dall'ambito del requisito soggettivo IVA, le attività puramente occasionali. Quindi un soggetto che vende un bene, ma lo fa in modo isolato, senza nessuna ripetitività o continuatività nell'operare cessioni, quindi un'unica, insomma, o pochissime cessioni isolate, potremmo dire che siamo al di fuori del campo della professione abituale, dell'abitualità, e quindi siamo anche fuori dal requisito soggettivo. A differenza, peraltro, dell'articolo 55, che contiene la nozione di reddito d'impresa, nell'IVA rilevano non soltanto le attività commerciali, articolo 2195, ma altresì le attività agricole, perché viene richiamato anche 2135. Vi è poi anche qui l'ipotesi delle prestazioni di servizi che non rientrano nel 2195, ma che, se organizzate in forma di impresa, danno luogo ad attività di impresa e all'esercizio di impresa ai fini dell'IVA. E qui mi limito a rimandare a quanto già osservato con riguardo al reddito di impresa, l'articolo 55. Vi è poi, allora, questo discorso di stabilire qual è l'attività esercitata, rileva in realtà soltanto per le imprese individuali, quindi per le persone fisiche, e per gli enti non commerciali, cioè che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Perché per questi soggetti, cioè persone fisiche da un lato e enti non commerciali dall'altro, si tratta di distinguere o la sfera privata da quella imprenditoriale, oppure la sfera istituzionale dell'ente rispetto alla sfera commerciale. È ovvio che solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio dell'impresa rilevano ai fini IVA. Al contrario, per le società commerciali, in base al comma 2, tutte le cessioni e le prestazioni fatte da SMC, SAS, società per azioni e così via, si considerano effettuate nell'esercizio di impresa. È una norma che ricorda un po' quella presente nel testo unico delle imposte sui redditi, laddove tutti i redditi delle società commerciali sono sempre qualificati come redditi di impresa. In questo ambito, invece, tutte le operazioni di cessione o prestazione fatte da società commerciali si considerano effettuate nell'esercizio dell'impresa, quindi non occorre distinguere. Vi sono poi alcune attività, per esempio quelle elencate dal comma 5 dell'articolo 4, che vengono considerate in ogni caso commerciali, anche se esercitate da enti pubblici. Si tratta di, ad esempio, dell'erogazione di acqua, gas, energia elettrica, gestione di fiere, trasporto di persone, servizi portuali, aeroportuali, telecomunicazioni. Quindi c'è un elenco di attività considerate, anche se svolte da enti pubblici, quindi da enti, diciamo, che potrebbero benissimo essere non commerciali, e che di solito sono non commerciali, determinate attività. E invece poi al comma successivo, al comma 6, non vengono considerate, o comunque la linea successiva, non so se è un autonomo comma, qui mi viene riportato come una linea e non un comma, ma non importa, ma c'è diciamo un periodo in cui viene detto nell'articolo 4, non sono invece considerate attività commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, nell'ambito di attività di pubblica autorità. Cioè qui in pratica c'è un tema molto delicato, che è quello di distinguere a volte, nell'ambito di attività svolte da enti pubblici soprattutto territoriali, ma potrebbero anche essere enti pubblici non territoriali, quelle attività svolte in regime e secondo lo status della pubblica autorità. E perché in questo caso le operazioni non hanno più, come dire, come se non fossero più rivolte al mercato, non hanno più non sono più scambi commerciali fatti sul mercato e quindi diventano operazioni non più fatte nell'ambito dell'impresa. Qui il problema è che il mancato assoggettamento dell'imposta non deve determinare, come dice la direttiva comunitaria, l'articolo 13, distorsioni alla concorrenza, perché c'è il rischio che se attività di questo tipo possono essere svolte sul mercato in modo concorrenziale, il fatto di escluderle dall'imposta, considerandole non appartenenti al novero delle attività di impresa, è ovvio che darebbe luogo ad una distorsione nella concorrenza. Quindi bisogna capire due cose fondamentalmente: se sono attività svolte dagli enti pubblici in quanto pubbliche autorità, quindi non iure privatorum, e in secondo luogo se queste attività possono dar luogo a distorsioni di concorrenza. A seconda della risposta avremo che l'attività rientra o meno nel concetto dell'esercizio dell'impresa. Vi è poi una previsione che riguarda una esclusione di talune attività poste in essere da società commerciali. Si tratta di quelle attività che si traducono nei seguenti casi: il possesso e la gestione di unità immobiliari di tipo abitativo, di unità da diporto, aeromobili o qualsiasi altro mezzo di trasporto a uso privato, complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati a ormeggio, ricovero, servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento personale o familiare dei beni e impianti stessi, eccetera, eccetera. Oppure ancora il possesso non strumentale né accessorio ad altre attività di partecipazione a quote sociali, obbligazioni o titoli costituenti mobilizzazione al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti senza strutture dirette a esercitare attività finanziarie o attività di indirizzo e coordinamento delle partecipate. Qual è il significato di questa norma? Questa norma ha una valenza antielusiva, cioè prende di mira quelle che potremmo genericamente chiamare società di comodo, o meglio società di mero godimento. Si tratta cioè di società intestatarie di beni, abbiamo visto immobili abitativi, unità da, diciamo, veicoli, imbarcazioni, i quali vengono dati in uso gratuito o per corrispettivi non di mercato, inferiori al mercato, diciamo all'uso personale e familiare di tali beni o impianti. Trattandosi di società, si tratterà quindi di un uso a favore dei soci e dei loro familiari. Qual è il rischio che la norma intende fronteggiare? Il rischio è che società di questo tipo, di godimento, e non dedite all'esercizio di una vera e propria attività economica, potrebbero beneficiare attraverso, diciamo, per effetto della loro forma giuridica, cioè per il fatto che si tratta di società commerciali, potrebbero beneficiare della equiparazione società uguale impresa e quindi essere considerata ai fini IVA sempre attività di impresa. Con quale finalità? Con la finalità di consentire la detrazione dell'imposta assolta a monte sui beni acquistati. In questo modo, quindi, vi sarebbe una sorta di utilizzo di strutture societarie per collocare in capo a esse atti di consumo finale, aggirando le logiche di funzionamento dell'IVA. Perché? Perché appunto, pur essendovi atti di consumo finale, questi avverrebbero con detrazione dell'imposta. Cioè l'imposta, cioè l'operazione di consumo verrebbe detassata in buona sostanza attraverso la detrazione. Ora, qui, anziché intervenire sul piano della detrazione, cosa che in realtà si potrebbe fare forse sotto il profilo dell'inerenza, il legislatore ha adottato un'altra strada, cioè ha preferito dire che le attività svolte non per il mercato, ma nei confronti dei soci o comunque per finalità personali della compagine sociale, in relazione a determinati tipi di beni che si prestano per loro natura a un uso privato, perché vedete che si parla di immobili abitativi, imbarcazioni, autovetture e quant'altro, togliendo la qualifica di attività di impresa a queste attività, si toglie anche la possibilità della detrazione, perché a quel punto gli acquisti relativi a queste strutture, non so, gli acquisti di imbarcazione, le spese di gestione delle imbarcazioni o gli acquisti l'IVA relativa agli acquisti di immobili e così via, diventano non più inerenti ad attività di impresa, all'esercizio di impresa, ma inerenti ad attività che di impresa non sono, e quindi questo fa saltare il diritto alla detrazione. L'altra ipotesi che viene fatta è quella del possesso di titoli e partecipazioni, qualora da loro obbligazioni e così via, qualora da questo loro possesso conseguono soltanto dei frutti civili, interessi, dividendi, eccetera, senza esercizio di un'attività. Anche qui il rischio è sempre quello, cioè quello di una detrazione dell'IVA sugli acquisti, che viene scongiurata collocando questa attività al di fuori dell'esercizio di impresa e quindi impedendo all'origine la detraibilità degli acquisti. Veniamo infine all'articolo 5 sul lavoro autonomo, dove per esercizio di arti o professioni si intende l'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche o società semplice o associazioni senza personalità giuridica. Qui non c'è molto da aggiungere, si tratta di attività che appartengono all'ambito del lavoro autonomo, quindi non sono attività di impresa, ma si tratta pur sempre di attività economiche svolte sul mercato e remunerate dal mercato, che si considerano rientranti, questa volta sotto la categoria dell'arte e professione, nell'ambito del requisito soggettivo. Da notare solo che non si considerano effettuate nell'ambito di queste attività le prestazioni relative ai rapporti di collaborazione continuata e continuativa, cioè la cosiddetta parasubordinazione, cioè quei rapporti che stanno un po' a cavallo tra il lavoro dipendente e quello autonomo. E infine qui c'è da dire che cosa, anche qua potrebbe tutto sommato risultare non rilevante o non granché rilevante distinguere a seconda che ci troviamo di fronte a un'attività di impresa o di lavoro autonomo, perché in entrambi i casi si tratta di un'attività rilevante ai fini dell'IVA. Tuttavia, per alcuni fini, ad esempio ai fini di taluni obblighi strumentali e formali, può fare la differenza, comprendere esattamente in quale categoria inquadrare il soggetto passivo che svolge l'attività. Bene, direi che con questo abbiamo anche concluso il requisito soggettivo. Ci fermiamo qui e ci risentiamo a breve per il proseguimento del tema.